Benvenuti a Scienza per Tutti, la trasmissione dedicata alle esperienze di divulgazione scientifica. Siamo in compagnia di Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Scienze Naturali. Ciao Loris.
Salve a tutti.
Nelle puntate precedenti ci hai descritto come si vedono la Luna, le stelle e i pianeti al telescopio. Quali sono i corpi celesti ai quali dedichi questa terza ed ultima puntata sulle osservazioni astronomiche?
Allora, questa volta entriamo nel vivo delle prime osservazioni al telescopio. Siamo idealmente usciti dal Sistema Solare e ci allontaniamo sempre di più. La meta finale sono gli oggetti del profondo cielo.
Ma dove lo troviamo questo profondo cielo? L'universo è infinito. Fin dove possiamo arrivare?
Beh, con i piccoli e medi telescopi che immaginiamo di utilizzare durante queste prime osservazioni astronomiche non possiamo spingerci verso i confini attualmente accessibili agli strumenti più potenti del mondo. Ci basta puntare con il telescopio ciò che vediamo dalla terrazza di casa o dal luogo molto buio.
La regola del buio è sempre valida. Più il cielo è privo di luci artificiali, e migliore sarà lo spettacolo che ci potrà offrire.
È una regola ancora più importante quando andiamo in cerca di oggetti molto lontani e deboli e dall'aspetto non puntiforme. Un conto è vedere i brillanti pianeti, accessibili anche tra le luci della città. Ben altra cosa è osservare corpi celesti che sono poco definiti, non facili da mettere a fuoco.
Con queste parole immagino che ti riferisci alla messa a fuoco del telescopio quando, girando l'apposita vite dello strumento, si può spostare l'oculare avanti e indietro.
Sì, proprio quella vite. All'inizio la stella o il pianeta ci appare sfocato, cioè non come un puntino luminoso ben definito nei suoi contorni, ma azionando la messa a fuoco riusciamo a trasformare quella visione indistinta in un campo stellare dove risaltano dei puntini scintillanti o il dischetto di un pianeta. Quando invece osserviamo gli oggetti del profondo cielo, ci sembra di non riuscire mai a raggiungere una perfetta messa a fuoco, di vederli bene, insomma.
Prima di tutto, di quali oggetti stai parlando?
Allora, facciamo un passo indietro. Tre secoli fa, un astronomo francese di nome Charles Messier, per aiutare i cercatori di comete, aveva catalogato un centinaio di oggetti dall'aspetto non puntiforme. Erano in prevalenza masse nebulose, ma tra di questi c'erano anche delle galassie. I primi fanno parte della nostra galassia, mentre le galassie sono esterne alla Via Lattea. Oggi è scontato dire queste cose, ma solo nei primi decenni del secolo scorso gli astronomi scoprirono che alcune nebulose, dalle forme strane, come quelle lenticolari o a spirale, erano molto più lontane di altre, si trovavano oltre i confini della Via Lattea. Infatti erano galassie. Solo allora ci si rese conto di quanto era veramente immenso l'universo.
Ma cosa c'entrano le comete con questi oggetti?
Ad una prima rapida osservazione, nebulose ammassi si possono confondere con le comete quando non è ancora evidente la coda. Il catalogo di Messier aveva pertanto lo scopo di facilitare coloro che si dedicavano alla scoperta di nuove comete.
Insomma, l'astronomo Messier aveva osservato e censito un centinaio di questi oggetti celesti del profondo cielo. Con questa espressione quindi ci si riferisce alle loro grandi distanze.
Grandi distanze in alcuni casi come le galassie, enormi dimensioni. Ma come ti ho anticipato, ammassi, nebulose e galassie hanno tutti un aspetto un po' simile con i piccoli strumenti. Sembrano delle piccole nuvolette di forme diverse. Molti degli oggetti catalogati da Messier sono accessibili con il binocolo, ma bisogna cercarli in notti senza luna e dove il cielo è molto buio. Localizzare nel cielo queste macchioline biancastre può essere una bella esperienza di turismo astronomico.
Insomma, te ne vai in giro tra le stelle invece che viaggiando sul nostro pianeta.
Proprio così. Prima di tutto assumi una posizione comoda, ad esempio su una sedia a sdraio, e tenendo saldamente nelle mani davanti agli occhi il binocolo si va in cerca di questi oggetti. Ovviamente è meglio dedicarsi a questa osservazione, che richiede tempo, durante il periodo estivo, quando le temperature ci invogliono a restare all'aperto dopo il tramonto. Avremo bisogno di una mappa celeste e di una piccola torcia per illuminarla.
Ci avevi già parlato delle osservazioni diurne e notturne con il binocolo in una precedente puntata.
Il binocolo ha il grande pregio di essere facilmente utilizzabile per puntare i corpi celesti. Quando un principiante dell'astronomia mi chiede un consiglio sull'acquisto del telescopio, suggerisco sempre di iniziare con un binocolo. Cercare nebulose, ammassi e galassie è il traguardo ideale per il principiante.
Ma quando osserviamo questi oggetti al telescopio potremmo vedere qualcosa di più di semplici macchioline biancastre. Ad esempio, che cosa ci rivela un telescopio quando puntiamo una nebulosa?
Le nebulose devono il loro aspetto alla presenza di gas e polveri e alla luce degli astri posti nelle vicinanze. È all'interno di queste nebulose che si originano nuove stelle. Le nebulose fanno parte della nostra galassia, la Via Lattea, e si possono trovare a notevoli distanze da noi. La loro osservazione non è facile per il principiante. Inoltre, chi si avvicina per la prima volta al telescopio potrebbe restare deluso quando osserva una nebulosa.
Ma non ci appaiono tutte colorate e dalle forme più diverse?
Così le vediamo in fotografia, mentre attraverso l'osservazione visuale le nebulose ci appaiono come delle deboli macchioline. La maggior parte delle volte non appagano le aspettative dell'osservatore dilettante. Il loro aspetto dipende dalla luminosità di questi oggetti e dalla trasparenza e dall'oscuramento del cielo. Le notti ideali per osservare le nebulose sono quelle molto buie, quindi senza luna, e molto limpide.
Se le nebulose sono così insignificanti a prima vista, come fa l'osservatore esperto a vederle meglio?
Utilizza l'espediente osservativo di non guardare direttamente l'oggetto celeste, ma con la coda dell'occhio. Significa vederle con la parte periferica dell'occhio, che è quella più sensibile del nostro organo visivo. Non bisogna cioè puntare le nebulose direttamente con l'occhio, ma intravederle guardando verso i bordi del campo visivo dell'oculare. Così facendo si utilizza la visione laterale. Questo espediente è utile anche durante la ricerca di questi oggetti con il binocolo.
Eppure nelle fotografie questi oggetti sono veramente suggestivi.
L'osservazione visuale non potrà mai offrirci i colori e i dettagli delle riprese fotografiche, ma guardando questi ed altri oggetti del profondo cielo, come lo sono anche gli ammassi e le galassie, sarà come vivere l'esperienza visiva degli antichi astronomi che non avevano a loro disposizione i moderni sensori elettronici che catturano e amplificano la luce degli astri.
Insomma, guardare una nebulosa al telescopio sarà come fare un viaggio nel tempo attraverso gli occhi di un astronomo del passato.
Proprio così, e pensa quante cose hanno scoperto secoli fa pur nella limitatezza dei mezzi che avevano a disposizione.
Quindi avremo le stesse limitazioni osservative anche quando guardiamo gli ammassi e le galassie.
Eh sì, sono tutti oggetti che con piccoli strumenti appaiono come delle minuscole macchie biancastre, poco appariscenti, non sono sorgenti puntiformi, evidenti come le stelle o gli astri più brillanti.
Quanto sono grandi gli ammassi stellari?
Gli ammassi possono contenere centinaia o migliaia di stelle, come gli ammassi aperti, ma anche milioni di stelle, come quelli globulari. Delle formazioni più grandi e luminose possiamo percepire le singole stelle. Gli ammassi fanno parte della nostra galassia e sono a grandi distanze da noi.
Insomma, anche questi oggetti bisogna guardarli con la coda dell'occhio, come dite nel vostro gergo osservativo.
Sì, la stessa tecnica osservativa va utilizzata anche con le galassie, che sono gli oggetti più grandi di questa lista di corpi celesti da osservare al telescopio.
Anche noi facciamo parte di una galassia.
Beh, tutte le stelle che ammiriamo nel cielo notturno fanno parte della nostra galassia, cioè la Via Lattea. Contiene tutti i corpi celesti che conosciamo, dalle stelle ai pianeti, dalle nebulose agli ammassi. Le singole stelle che compongono la striscia biancastra della Via Lattea non vengono percepite ad occhio nudo, vista la loro distanza. Vediamo solo la loro luce diffusa che forma quella lunga striscia che attraversa tutto il cielo.
Ma non è sempre facile vedere la Via Lattea.
La Via Lattea è sempre presente nel cielo. Se non riusciamo a scorgerla, vuol dire che le luci artificiali, anche se si trovano a grande distanza, non ci fanno vedere il fondo cielo perfettamente scuro. Ecco perché bisogna essere molto lontani dai centri abitati per riuscire a percepire questa suggestiva formazione. Quando la vediamo, è sempre accompagnata da migliaia di stelle. È un cielo che purtroppo possiamo ammirare raramente, perché le luci artificiali dei centri urbani cancellano le stelle.
E le altre galassie?
L'universo è popolato da miliardi di galassie che possiamo immaginare come tante isole stellari disseminate nelle infinità del cosmo. Le altre galassie si vedono al telescopio, appaiono come minuscole nubi di forma allungata, a volte come dei dischi a spirale o delle piccole nuvolette o di altre forme.
E quindi anche per le galassie valgono le regole osservative già utilizzate con nebulose e ammassi: cielo buio e limpido per vederle meglio, visione laterale per scorgerle con maggiore facilità e osservazione non frettolosa per cercare di cogliere qualche dettaglio in più.
Direi che il consiglio è completo, manca solo il conteggio del numero di astri che appaiono nel campo visivo dello strumento.
Benissimo, allora riascoltando questa e le puntate precedenti possiamo conoscere come osservare al telescopio la Luna, le stelle, le doppie, i pianeti, Venere, Marte, Giove, Saturno e infine nebulose, ammassi stellari e galassie.
E dopo aver ascoltato la nostra introduzione basterà scaricare sul cellulare la sintesi di questi consigli osservativi disponibili sul sito scienzagiovanissimi.it. Così li potremo riascoltare quando ci avviciniamo all'oculare di un telescopio.
Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori e arrivederci alle prossime puntate.
Augurando a tutti nuove curiose scoperte nei mondi della scienza e dell'arte.